File 13, pagina 84. La resistenza, partigiano della brigata Osopo. Siamo partiti di sera in quattro e ci siamo diretti verso le borgate sopra Clout. Arrivati lassù, ci siamo uniti alla brigata che operava nella zona, la brigata Osopo. Nota: la brigata Osopo Friuli venne costituita il 14 febbraio 1944 con base operativa nel castello Ceconi di Pielungo in Val d'Arzino. Il coordinamento delle operazioni fu affidato a Candido Grassi Verdi in qualità di comandante e al vicecomandante Manlion Cecig Mario, affiancati da Don Ascanio De Luca Aurelio. Detto comando aveva giurisdizione sia nel territorio della destra al tagliamento che sui gruppi osovani della Carnia. Per un'analisi della disposizione strategica dei battaglioni prima e dopo l'unificazione delle brigate Osopo e Garibaldi, Candotti Mario, Ricordi di un uomo in divisa, Naia, Guerra, Resistenza, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 1986. Dello stesso autore le pubblicazioni Lotta partigiana tra Meduna, Arzino e Tagliamento, I rastrellamenti dell'autunno 1944, in Storia contemporanea, in Friuli, numero 12, Istituto Movimento di Liberazione Udine 1981. La lotta partigiana in Valcellina, in Storia contemporanea in Friuli, numero 10, Istituto Movimento di Liberazione Udine 1979. Inoltre, Degan Teresina, L'antifascismo nel Pordenonese dalle barricate di Torre alla Resistenza, in Degan Teresina, Antifascismo e Resistenza nel Friuli Occidentale, Contributi edizioni della provincia Pordenone 1985, Taffuro Fabio, La resistenza nel Friuli occidentale, in Storia contemporanea in Friuli, a cura dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 2001, Gallo Giampaolo, La resistenza in Friuli, 1943-1945, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine. Fine della nota. Avevamo già visto gli osovani passare per Erto quando salivano in valle verso le Prealpi da Longarone o da Belluno, così avevamo avuto modo di conoscerli. Nota: nell'inverno 1943-1944 in Val Mesazzo, sotto il monte Toc, soggiornò un gruppo di partigiani provenienti dalla valle del Mis nel Bellunese, il gruppo Boscarin, che nel marzo del 1944 prese contatti con la brigata Garibaldi, divenendo il distaccamento Tino Ferdiani, Candotti, la lotta partigiana in Valcellina, Luciano Dalmas, Vaillant, la prima resistenza in Quaderni di Storia, Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione e dell'Età Contemporanea, a cura di Pordenone 2007. Fine della nota. Abbiamo scelto di unirci a loro e li abbiamo seguiti, ma in quei tempi difficili non tutto era chiaro. Ad esempio, mio fratello era partito con i partigiani qualche settimana prima di me, ma si era unito alla Garibaldi e all'inizio operava sotto il Piancavallo. È rimasto in montagna diversi mesi, poi ha dovuto tornare a casa, come molti durante il terribile inverno del 44, mentre io ero già a Buchenwald. Diversi ragazzi e pure alcune giovani donne della Val Vaillant si erano uniti alle forze partigiane. Da partigiano mi sono dato un nuovo nome, Ivanov. Ci siamo uniti alle formazioni di Falco e Di Maso. Sono stato inserito nel battaglione Patria, nella quarta brigata Osopo, comandata da Roncioni, Francesco Rampolla del Tindaro, e abbiamo cominciato a perlustrare il Cansiglio, che era una bella spianata, ma troppo vicina alla pianura. Era facile che i tedeschi vi salissero, quindi abbiamo attraversato il Cansiglio, siamo andati in Piancavallo, ci siamo spostati fino alla Clautana, abbiamo dormito sulle montagne sopra Clout, poi siamo scesi a Chievolis e ci siamo fermati a Tramonti di sopra. Nota: Pietro Maset, Maso, battaglione Osovano Piave, e Vincenzo De Otto, Falco, battaglione Garibaldino, Mazzini, secondo. Fine della nota. I nostri spostamenti a piedi lungo i crinali e attraverso i boschi senza mulattiere seguivano vecchi sentieri di bracconieri, malgari e pastori che bene conoscevamo. Ci siamo fermati al comando partigiano di Tramonti di Sopra. Al comando organizzavano qualche riunione politica. Si parlava di creare un'Italia indipendente, libera, per avere ciascuno di noi un poco di libertà. Non volevamo essere sottomessi a un partito che aveva per ideale solamente piccoli gruppi di potere, quello dei comandini, come li chiamavamo. Volevamo un poco di progresso per poter vivere meglio e dicevamo: finita la guerra, mi farò un'altra vita, cercherò di mettere in piedi una fabbrichetta per conto mio, oppure un'impresa con dei soci, o chi aveva la passione da boscaiolo, un cantiere per la produzione e la vendita di legname, non più sotto padrone. Dopo la guerra non ci sarà più chi fa e chi distrugge, non sarà più possibile distruggere con facilità il lavoro di altri, costato tanta fatica. Così parlavamo. Ma anche se ho fatto il partigiano e nel dopoguerra avevamo ottenuto qualcosa di buono, l'onda del Vaillant ci ha portato via le famiglie e le case costruite con infinita miseria. Ma allora avevamo ancora le nostre case e la nostra faticosa vita, e i tedeschi e i fascisti setacciavano la valle per cercare noi giovani. Nota: il primo rastrellamento imponente nella Val Vaillant avvenne il 31 marzo 1944 per rappresaglia contro l'uccisione in Val Mesazzo, Val Mesat, di un colonnello tedesco e della moglie. Un forte contingente di truppe tedesche occupò la valle, incendiò alcune case stalle e portò via oltre un centinaio di uomini. Intervenne il parroco, Don Giusto Pancino, che il 6 aprile ottenne la liberazione di 16 prigionieri. I restanti vennero mandati a lavorare in varie località della Carinzia. Alle carceri di Udine, in data 6 aprile 1944, vengono registrati 97 prigionieri provenienti da Erto e Cimolais. Fabroni Flavio, la deportazione dal Friuli nei campi di sterminio nazisti, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 1984. Fine della nota. Nell'agosto del 1944 le brigate Osopo e Garibaldi hanno dato vita al comando unificato e la Val Vaillant è diventata uno dei confini della Repubblica Libera della Carnia e del Friuli. Nota: il 3 agosto 1944 nella Valcellina il comandante tribuno Mario Modotti della brigata garibaldina Ippolito Nievo A e il comandante Maso Pietro Maset della brigata osovana Quinta Osopo Friuli danno vita alla brigata Ippolito Nievo A con comando unificato. Nella primavera estate del 1944 il movimento partigiano in Carnia e nelle valli della montagna Pordenonese aveva raggiunto una notevole consistenza. La forte presenza partigiana permise l'estensione dei territori compresi nella zona libera della Carnia, sorta alla fine del luglio 1944. La resistenza in Friuli, Steffè Bruno, la guerra di liberazione nel territorio della provincia di Pordenone, Edizioni Ez, Atlante storico della lotta di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Una resistenza di confine, 1943-45, Istituto regionale Storia Movimento Liberazione, Trieste, Istituto friulano Storia Movimento Liberazione, Udine, Istituto provinciale Storia Movimento Liberazione, Pordenone, Centro Isontino di ricerca Leopoldo Gasparini, Gradisca di Isonzo 2005. Fine della nota. Quell'estate è iniziata la stagione dei grandi rastrellamenti e ciascuno ha avuto i suoi morti in tutti i paesi, in tutte le brigate sia osovane che garibaldine. Nota. Un'analisi approfondita della resistenza in Italia e delle operazioni antipartigiane in Pelisanto, Storia della resistenza in Italia, e in Audi Torino 2006. Fine della nota. Nell'agosto del 1944 hanno organizzato un grande rastrellamento in Val Vajont e sono arrivati a Erto. I tedeschi, i fascisti, i cosacchi hanno bombardato per 15 giorni da Longarone, poi sono saliti, hanno circondato tutto, casa per casa, i pollai, le stalle, le capanne per gli attrezzi, hanno cominciato a bussare e a sparare. Nota. Alla fine di agosto del 1944 i partigiani di Erto effettuarono cannoneggiamenti sulle postazioni tedesche di Longarone e minarono il ponte del Colombert, strategicamente importante per le comunicazioni con la valle del Piave. In risposta, le truppe tedesche, dotate di cannoni aeroplani Cicogna, il 9 ottobre cannoneggiarono ininterrottamente Erto per 7 giorni e 7 notti. Il 16 ottobre le truppe tedesche avanzarono nella vallata, distruggendo i casolari del Monte Toc. Oltre 140 tra fienili, stalle e case vennero incendiati. Angelillo Pietro, Cescuzzi Frido, I luoghi delle pietre della memoria, itinerario tra le testimonianze dedicate ai caduti della Resistenza, Istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione e dell'età contemporanea. Zambon Arturo, Valcellina Valcovera, 1944-1945, Uomini e luoghi, Arti grafiche friulane, Tavagnacco, 1995. Fine della nota. Sono arrivati anche a casa mia, sono entrati, violenti e minacciosi. I vostri due figli dove stanno, dove sono? Il papà ha risposto che eravamo andati in pianura verso Maniago a trovare una zia e che saremmo tornati in settimana. Alla mia famiglia non hanno causato danni, non hanno bruciato la casa, ma in paese le fiamme erano alte. I tedeschi si sono fermati per molti e lunghi giorni. Sono ripartiti con una cinquantina di uomini catturati, soprattutto ragazzini e giovani. I maschi catturati venivano caricati sulle camionette, tutti e senza distinzione. Una parte è stata portata in un campo militare verso Lubiana, un'altra l'hanno mandata verso Dachau, pochi li hanno rimandati a casa. Mio fratello, per fortuna, non è stato catturato, ma io, poco dopo, sono stato deportato a Buchenwald. Erano mesi di grande paura, di sospetti, di ira. Mentre ero a Buchenwald, a Erto hanno ucciso una ragazza sulla piazza. Era fascista convinta. I partigiani le avevano portato via la vacca e i formaggi. Lei aveva protestato con forza ed è stata uccisa. Nota. Italia de Piroldo, in Borsati Trevisan, a cura di Valcellina. Testimonianza di Italo Filippin. Fine della nota. In valle tutti avevano la stalla e la casa e volevamo più bene agli animali che alle abitazioni, perché erano grandi sacrifici, anche semplicemente falciare il fieno a 2000 metri e trasportarlo in paese non era cosa da nulla. La mucca era la vita e il cibo aveva un valore che ora è difficile immaginare. Per le nostre donne e le nostre mamme, che dovevano scendere in pianura a barattare i mestoli per portarci un po' di grano turco, per farci la polenta, assieme ai bambini piccoli, tutti caricati sul carretto, era una vita assai grama. Le requisizioni di cibo non erano mai gradite. Una notte hanno ucciso 2 ragazzi. Alcuni dicevano che fossero tedeschi, altri che fossero partigiani. La gente temeva e c'erano delazioni e discorsi incontrollati. La confusione era grande, tanto che in paese avevano istituito un gruppo di sorveglianza, scegliendo alcuni paesani ritenuti autorevoli per cercare di proteggere la gente e di dirimere le discordie sia tra compaesani che tra gli ertani e i fascisti, oppure tra gli ertani e i partigiani. Gli incendi, le fucilazioni, le torture alzavano ogni giorno il muro. In tanta angoscia io ho scelto di andare partigiano ed ero convinto di tale scelta. Sono stato in montagna non più di 6 mesi perché sono stato catturato e deportato. La squadra con la quale operavo aveva il compito di eseguire azioni di disturbo. Io ero caposquadra, custodivo l'esplosivo e quel poco di equipaggiamento del quale eravamo dotati. Non avevamo nemmeno la miccia per far saltare l'esplosivo, ma delle fiale con percussore. Si premevano con una moneta le fiale contrassegnate da diversi colori a seconda dei minuti che precedevano l'esplosione. A Tramonti di Sopra arrivava ogni settimana la cicogna degli inglesi che lanciava per noi esplosivo, soldi, scatolette di cibo, ma il materiale non era adeguato. Io e il mio reparto ci offrivamo sempre volontari quando si doveva fare qualche sabotaggio. Eravamo poco furbi, giovani convinti di essere nel giusto e affascinati dall'avventura. Abbiamo fatto 2 operazioni, alla terza ci hanno presi. La prima a giugno siamo scesi da Tramonti e abbiamo fatto saltare un'arcata del ponte sul Tagliamento per impedire che i tedeschi salissero anche da quella parte verso le vallate. Abbiamo interrotto l'ultima via che conduceva a Tramonti dalla pianura. I tedeschi allora hanno dovuto salire da Pielungo per penetrare nelle zone partigiane. Nota: il castello di Pielungo era sede del comando partigiano della Osopo Friuli. Il 19 luglio i tedeschi effettuarono un rastrellamento al quale i capi partigiani riuscirono a sfuggire, ma lasciarono sul campo prigionieri, carte e documentazione. Fine della nota. La seconda operazione verso Spilimbergo, dove era situata una piazzaforte tedesca fuori dalla cittadina, che raccoglieva attrezzature belliche, mitraglie e armi. Di notte, mentre i tedeschi dormivano nelle caserme, abbiamo fatto esplodere un deposito di munizioni. Con l'ultima operazione eravamo incaricati di far saltare un altro ponte il 22 settembre, mentre stavamo scendendo verso Casarsa. Ci hanno circondati un poco oltre Vivaro, proprio in mezzo al Meduna. Nei Magredi la campagna è simile alla steppa, pochi cespugli, alberi bassi, non ci era possibile fuggire e nasconderci. Eravamo in 8, ci hanno presi tutti, ci hanno portati a Spilimbergo. Uno di noi indossava dei pantaloni militari tedeschi, l'hanno ucciso subito a causa di quelle braghe calde, ma evidentemente sottratte proprio a loro, a chi ci aveva catturato, il capitano Neumann. A Spilimbergo ci hanno tenuti per 5-6 giorni di interrogatorio, abbastanza violento. Fortunatamente siamo finiti nelle mani di un capitano che era stato fatto prigioniero dai partigiani, detenuto nel castello di Pielungo e poi liberato. Voi avete salvato la vita a me e io la salvo a voi, però non vi posso rilasciare. Vi devo mandare a Udine. Da Udine vi manderanno come tutti gli altri nei campi di concentramento. Tutti e 7 siamo stati rinchiusi a Udine, eravamo in 4 per cella. Ho conosciuto altri partigiani catturati e alcuni deportati assieme a me. Altri interrogatori, sempre violenti, botte, urla. Non erano capaci di chiedere, intimidivano, terrorizzavano immediatamente alle prime battute. Cosa facevi? Dove andavi? Dove sono i comandanti dell'Osoppo? Avevate fatto delle azioni? Che cosa dovevate fare? Quali programmi avevate per i mesi successivi? Questo era ciò che loro volevano sapere da noi? Passata una settimana circa, ci hanno condotti alla stazione di Udine, assieme a un nutrito gruppo di prigionieri. Tutti noi 7 catturati a Vivaro siamo stati caricati nei vagoni. Era l'ottobre del 1944. Nota: in data 18 ottobre 1944 la Sicherheitspolizei, la polizia di sicurezza, registra la partenza da Udine di 89 deportati con destinazione Concentrationslager Fabbroni, la deportazione dal Friuli. Fine della nota. Siamo partiti. In viaggio non avevamo cibo. Per prima cosa abbiamo fatto un buco tra le assi del fondo del vagone per evacuare, anche se senza mangiare a poco serviva. Ce ne stavamo muti, chiusi. Solo rumore delle rotaie, tutun, tutun, tutun. Qualcuno è morto nei vagoni accanto, una donna, un uomo per un infarto. A Weimar hanno staccato 10 o 15 vagoni e li hanno fatti proseguire per un'altra destinazione, credo Dachau. In 5 dei ragazzi rinchiusi nelle prigioni di Udine siamo rimasti nei vagoni diretti a Buchenwald. Assieme a me c'era un ragazzo di Montereale che poi è morto a Buchenwald. Nota: De Biasio Romano, Sergio di Francesco e De Biasio Teresa, nato il 5 settembre 1916, partigiano della prima divisione Osoppo Friuli, quarta brigata, nome di battaglia Mische, deceduto il 4 aprile 45 a Buchenwald, matricola 78382, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, caduti dispersi e vittime civili dei comuni della regione Friuli Venezia Giulia nella Seconda Guerra Mondiale, provincia di Pordenone. Fine della nota. Un partigiano di Cellino, sopravvissuto ed emigrato in Francia, uno di Mestre e uno di Genova. Da partigiani ci conoscevamo solo con il nome di battaglia, poi nel campo ci siamo chiamati per nome. Alla fine della guerra noi deportati abbiamo mantenuto i rapporti con difficoltà. Io sono andato a trovare 2 fratelli, deportati a Buchenwald, che dopo la liberazione lavoravano a Monfalcone come panettieri. Un altro dei ragazzi deportati assieme a me, emigrato in America alla fine della guerra, dopo il 63 è tornato in Italia ed è venuto a cercarmi nella mia casa di Erto, lasciando detto in paese del suo passaggio, ma il crollo della diga ci aveva già dispersi e non è riuscito a rintracciarmi. Pagina 93.